12:52. Sulle note di Memphis Slim siamo sbarcati dal decimo episodio della Nave dei Folli. Radio Blackout sta lentamente tornando al palinsesto normale. E comunque quest'oggi ancora qualche buco. Quindi, prima di lasciarvi alla bobina, approfondiamo qualche argomento, diamo ancora qualche notizia. La prima degna di nota è sicuramente quella che arriva dagli Stati Uniti. Titola una pagina di questa mattina di Rai News: la polizia indaga su un altro caso di un uomo di colore ucciso da un poliziotto in New Jersey. Proprio mentre i quotidiani, i giornali mainstream italiani dedicano fior fiori di articoli su questo processo di democratizzazione della polizia statunitense, va molto di moda l'inginocchiata, la genuflessione, volevo dire. La ginocchiata è quello che bisognerebbe restituirgli, forse. Manco fossimo ai tempi dei papi e dei vari imperatori che andavano a farsi ungere. Tradizione che è continuata fino veramente all'altro ieri, ricordiamo il nostro. Eh sì, purtroppo ce lo siamo dovuti accollare come Presidente della Repubblica vari anni, il Pier Silvio Berlusconi. E sicuramente nei prossimi giorni altre trasmissioni, l'info, eccetera, sapranno raccontare e sviscerare questa ennesima infamia compiuta dalla polizia negli Stati Uniti, e chissà quante altre avvengono ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, senza che vengano registrate dai telecamere Ringrazio chi all'ascolto mi suggerisce che il Berlusca era presidente del Consiglio e non della Repubblica. Un'altra notizia terribile che troviamo su Rai News 24 viene dal Pakistan. Dove una bambina di soltanto 8 anni, che già lavorava come badante, babysitter di un bambino di un solo anno di una ricca famiglia di Rawalpindi. Questi genitori da poco diventati, appunto, questa coppia da poco diventata genitore, avevano chiesto un piccolo aiuto a questa bambina, che in cambio di l'avrebbero mandata a scuola. Purtroppo per lei ha fatto fuggire, non si sa se intenzionalmente, i pappagalli di questa coppia di ricastri pakistani dalla loro gabbietta. L'hanno picchiata e torturata per ore, procurandole lesioni al viso, alle mani, sotto la gabbietta toracica e alle gambe. I medici sospettano che forse c'è stata anche violenza sessuale. Fatto sta che Zora è morta in ospedale. Infine un articolo presente sempre stamattina sul sito di Rai News 24. In realtà di ieri, 8 giugno 2020. È abbastanza particolare perché racconta di uno studio fatto ad Harvard, l'università americana di Harvard. Look out, brother Bill. che inizia dicendo: un aumento esponenziale del traffico automobilistico attorno ai maggiori ospedali di Wuhan tra settembre e ottobre farebbe supporre che il coronavirus fosse già presente e diffuso nella Cina centrale, ben prima che le autorità di Pechino informassero il mondo. Quanto emerge da uno studio condotto dalla Harvard Medical School, usando tecniche simili a quelle impiegate dalle agenzie di intelligence, il team di ricercatori ha analizzato le immagini satellitari e osservato un forte aumento del traffico fuori dai 5 principali ospedali di Wuhan a partire dalla fine dell'estate inizio autunno 2019. Come riferisce il capo di questo studio, che è il dottor John Brownstein. E conclude così Brownstein, che tra l'altro è capo per l'innovazione del Boston Children's Hospital, quindi l'ospedale dei bambini di Boston, e direttore del laboratorio computazionale di epidemiologia. Qualcosa stava accadendo ad ottobre, chiaramente c'era un qualche livello di disagio sociale ben prima di quello che è poi stato identificato come l'inizio della pandemia del coronavirus. E infatti le autorità cinesi hanno notificato all'OMS solamente il 31 dicembre l'esistenza del nuovo patogeno a Wuhan. Notizia che si inserisce alla perfezione nel tentativo da parte degli americani, quindi non soltanto, penso io, dell'amministrazione Trump, ma un tentativo più diffuso di scaricare il barile sulla Cina e di dargli tutte le colpe. Magari tacendo di altre notizie. Come ad esempio il fatto che già nel 2019, e aperta parentesi, tra l'altro questa malattia l'hanno chiamata Covid-19, non Covid-20. Da fonti dirette, ad esempio inglesi, quindi conoscenti che lavorano in strutture ospedaliere inglesi, già dallo scorso anno si stavano curando dei pazienti con coronavirus, poi di quale tipologia non è dato sapere, visto che appunto il coronavirus non nasce l'altro ieri, non nasce dai laboratori della Cina. Al massimo è una variante. E tra l'altro, come suggeriva un compagno di Napoli che abbiamo ascoltato in questi giorni, faceva riferimento a una trasmissione di Radio 3 in cui sarebbe stato invitato un esperto che in questo momento non vi so dire, però il nome, il punto era che in questa trasmissione si cercava appunto di sottolineare come appunto l'America avrebbe le prove del fatto che questo virus proverrebbe dai laboratori cinesi, perché esisterebbero delle tracce, degli indizi lasciati, diciamo, da queste lavorazioni, quelli che gli americani, gli inglesi chiamano footprint, l'orma del piede, l'impronta del piede. Ma naturalmente sono speculazioni, tutte ancora da verificare. E poi, come avevamo anche visto poche puntate fa, laboratori cinesi come ad esempio Sintec, quelli che questo laboratorio che sta producendo, uno dei vari laboratori che sta producendo o cerca di lavorare su un vaccino, yes, yes, yeah. Sinovac si chiama. Ebbene, in questo laboratorio vi sono persone provenienti da tutto il mondo. Ormai sono 30 anni che nel mondo della finanza, dell'economia, del capitale, della farmaceutica, sì, La globalizzazione funziona, galoppa, e quindi ci sono incroci, prestiti che rendono veramente difficili capire chi sta con chi, anche perché poi forse rischiando di ridurre un po' la faccenda, ma in realtà chi c'è dietro alle fila è il capitale multinazionale, che chiaramente non è un monolita, ma ha degli scontri, delle lotte intestine. Adesso, per cambiare completamente argomento, vi mando un contributo che ci è arrivato da Barcellona e invece riguarda l'ipotesi di riapertura delle scuole, come verrà governata, diciamo, questa fase in un futuro. E ci risentiamo fra circa 13 minuti su Blackout.
Non mettere i gomiti sulla tavola, non essere distratto.
Sta fermo.
Sta zitto.
Non mettere i gomiti sulla tavola, non essere distratto.
Guarda dove metti i piedi.
Sta attento a non rovesciare l'acqua.
E non lasciar cadere la penna.
E non perdere i pastelli.
Non giocare in cortile.
Non correre sulle scale.
Non fischiare, non sbattere le porte.
Non strusciare le scale.
Non prendere calci e sassi.
Sta buono perché la mamma è il mal di testa, perché la maestra è il mal di testa, perché la zia è il mal di testa, perché la portiera è il mal di testa.
Non correva, non saltava, pantaloni non levava, non diceva parolacce, non sbatteva le boccacce, non sporcava i pavimenti, si lavava sempre i denti, non strillava, non rideva, i bastoni non metteva, senza macchie, sui guantini.
Ma non è molto cambiato, convintissimo, prudente, ossequioso, diligente.
Se gli danno sulla festa,
dice grazie, non vedeta.
Passa il giorno a fare inchini.
Vivo a Barcellona ormai da 10 anni e 6 anni fa insieme a 2 compagne abbiamo creato CP, un nido autogestito, un progetto dedicato all'infanzia e alle famiglie del quartiere. Vi voglio raccontare cosa sta succedendo in ambito educativo qua in Catalogna, quali sono le ultime novità per il possibile ritorno alla nuova normalità, qui chiamata nuova realità, nuova realtà. Il Dipartimento d'Educazione ha approvato questa settimana, il 21 maggio, il piano di riapertura delle scuole, che va cambiando comunque di settimana in settimana. Riassumendo, alcuni centri riaprono nella fase 2 i primi di giugno. Il ritorno in classe per gli alunni e le alunne in questa fase sarà volontario. Le classi saranno di un massimo di 13 persone alle elementari e alle materne e di 15 nei cicli superiori. Alcune misure anti-Covid saranno il lavaggio delle mani e si disporrà di soluzione idroalcolica, distanza di 2 metri, tutti con le mascherine, entrate differenziate per i gruppi a intervalli di 15 minuti, si chiede di evitare gli spazi comuni, ogni centro avrà il suo piano specifico di riapertura. Le mense sono chiuse, rimarranno chiuse. Chi aveva diritto agli aiuti per la mensa riceverà delle ricariche su una tessera che si chiama Tarchetta Monedero. I nidi potranno riaprire solo se in regola con tutte le misure sanitarie, che non sono ancora chiare. Sappiamo solo che ci saranno 5 bambini per ogni ambiente e per il resto non potranno recarsi ai centri scolastici di nessun grado le persone che presentano sintomi Covid, persone che sono entrate in contatto con positivi nei 14 giorni precedenti e tutti quelli che non sono in regola con il piano vaccini. Questo punto è di grande importanza perché ad oggi in Catalogna non esiste obbligatorietà dei vaccini, quindi non è chiaro cosa significhi in concreto questa frase presente nel piano di riapertura. Molte scuole infatti decidono autonomamente se accettare o no bambini non vaccinati. Nel mio caso specifico per mio figlio è bastato un certificato di buona salute emesso dalla pediatra quando mio figlio iniziò la scuola materna pubblica 6 anni fa. Da una 15 anni un vivace movimento educativo di critica al sistema scolastico ufficiale tradizionale, diciamo il sistema prussiano, e nel territorio davvero in questi ultimi anni sono nati e cresciuti moltissimi progetti autogestiti di educazione libera, definita in catalano Educació Lliure. Per educazione libera qua si intende un tipo di relazione educativa che si basa sul rispetto dei processi di vita di bambini, bambine, adulti e adulte nel loro ambiente. Progetti che sono nati dai nidi alle scuole superiori, generalmente organizzati in associazioni o cooperative. Vorrei parlarvi in particolare di una realtà che è la CEL, la Xarxa Educació Lliure, ovvero la rete dell'educazione libera. La CEL è una rete di progetti e persone coinvolte, attive, molto interessate. Come CEL, della quale faccio parte anch'io come persona e come attiva in progetti educativi, abbiamo redattato un manifesto in risposta alle misure di ritorno alle attività scolastiche proposte dal Dipartimento d'Educazione della Generalità di Catalogna. Data l'eccezionalità della situazione attuale, le misure che sono state proposte e messe in pratica per il ritorno all'attività scolastica, pensiamo che le creature e le loro esigenze sono state totalmente dimenticate, ma questo fin dall'inizio nella gestione ufficiale di questa crisi. Non vogliamo che gli adulti tornino con l'attitudine di ansia e paura di infettarsi, perché questa situazione creerebbe disagi a sia adulti che a bambini. Sebbene riconosciamo nei bambini una grande capacità di gestione emotiva, cura di sé, autoregolazione, è comunque necessario adattare l'esperienza al loro livello di maturità, e se sottoponiamo infanzia e adolescenza alle misure di disinfezione maniacale, allontanamento proposte, andremo contro il loro sviluppo e contro gli ideali, tra l'altro, dei valori sollevati dallo stesso programma di studi di base. Quindi impareranno a sentire il rifiuto e la paura degli altri, con gravi conseguenze per la salute e la stabilità emotiva e sociale. Crediamo che in questo momento il bisogno dei bambini non è quello di sentire, di bambini e di adolescenti, non è quello di seguire un curriculum di contenuto cognitivo, di concetti, procedure, ottenere un titolo, ma c'è bisogno di un supporto emotivo per vivere e superare paure, preoccupazioni, incertezze, dubbi che questa situazione ha suscitato in tutti noi e in loro anche. Quindi necessità di contatto, socializzazione sono fondamentali per stare in comunità e sentirsi parte di essa, per superare qualsiasi tipo di crisi. Ci chiediamo che tipo di idee abbia l'amministrazione pubblica, servizi sociali, politiche della famiglia, perché come CEL chiediamo l'apertura di spazi, scuole, anche per l'accoglienza volontaria di bambini e famiglie, con priorità data a casi provenienti da contesti più vulnerabili, quindi per sostenere coloro che ne hanno più bisogno e allo stesso tempo mantenere l'importante compito di coesione sociale che ha la scuola. Ci chiediamo che fine ha fatto il reddito di base universale, perché darebbe la possibilità a tutte le famiglie di non avere una scelta obbligatoria, ma poter scegliere se stare con i propri figli o creare situazioni alternative. Pensiamo che sia necessaria una soluzione di compromesso tra le reali esigenze dei bambini e le misure sanitarie. Quindi siamo dell'idea che l'allontanamento e l'isolamento ci porterebbe a una società con un sistema immunitario debole, e che implicherebbe tra l'altro una maggiore mortalità e dipendenza dalla medicina protetta da copyright, cosa che non vogliamo. In più, se le creature non possono esprimersi emotivamente, quindi se non possono correre insieme, se non possono giocare insieme, se non riescono a toccarsi, se non possiamo abbracciarle per sostenerle, soprattutto i più piccoli, a rischio di essere individuate e subire azioni disciplinari, ovviamente non possiamo offrire un accompagnamento sano, e questo non ci interessa. Vogliamo anche esprimere che il confinamento forzato che abbiamo vissuto nelle nostre strade, quindi il controllo della strada da parte delle forze armate, e le proposte ufficiali ad oggi sono inadeguate e alimentano la cultura della paura e nient'altro che questo. E con piacere, venerdì scorso ho ricevuto, il 29 maggio 2020, ho ricevuto una mail ufficiale da parte della scuola di mio figlio, dove si comunica alle famiglie la decisione intrapresa dalle scuole di tutto il distretto di non riaprire in queste condizioni dettate dal piano del Dipartimento d'Educazione della Generalità, e questo mi ha fatto un gran piacere.
12:23 in questo istante, siete sempre su Radio Blackout 105.250. Questo era un contributo della settimana scorsa da parte di Chiara, che, come avete sentito, vive da 10 anni a Barcellona.
I know my baby, my baby's sure gonna jump inside. Well, I know my baby, the girl, she gonna jump inside. When the train roll up and I come walking out, hold on, baby, I'll be home someday. Hold on, baby, I'll be home someday. Don't let nobody lead my little girl astray.
Ed eccolo finalmente presentato ieri, oggi nei mass media, il piano Colao per la fase X. Questa è la fase 3. Pagina 4, Repubblica titola "Più tecnologia e meno timbri, il paese smart che propone Colao". Particolarmente interessanti i punti 2 e 3. Facendosi sciacqui, gargarismi con la parola, una delle parole d'ordine del capitale oggi, Green Deal, poi in realtà è il Green New Deal. Da questo documento programmatico per la fase 3 si individua nelle infrastrutture e nell'ambiente il volano del rilancio. Quindi, ecco, montagne e treni ad alta velocità sono la stessa cosa. Bisogna fare l'alta velocità sulla dorsale adriatica, Bologna-Taranto. E completarla sulla versante tirrenica, sulla dorsale tirrenica, scusate, in modo che arrivi fino in Sicilia. niente di nuovo, infatti va avanti con gli appalti, con le opere di interesse strategico. E il passaggio più inquietante che in un certo senso esprime anche un po' i rapporti di forza che stiamo subendo in questo periodo è che bellamente si dice che devono essere rimossi tutti gli ostacoli alla realizzazione anche attraverso, e qua è la citazione, leggi o protocolli nazionali di realizzazione non opponibili da enti locali. Il tutto sotto il controllo di una unità di presidio presso la Presidenza del Consiglio, sempre con la scusa di sburocratizzare i processi con la pubblica amministrazione, formalizzando tramite ricevuta telematica la formazione del silenzio assenso e vietando la richiesta di documenti specifici da parte della pubblica amministrazione laddove l'autocertificazione è accettabile. E dietro queste oscure parole poi si cela la mossa successiva, cioè diffondere in tutta Italia una rete in fibra e dare una spinta alle reti 5G anche alzando i limiti per le emissioni che oggi in Italia sono 3 volte più bassi di quelli medi europei. Ci sarà maniera di analizzare più approfonditamente in questa, ma sicuramente anche in altre trasmissioni, per concludere vi rimando una clip che avevamo già passato un paio di puntate fa, tutta dedicata a Mr. Colao. .105/250 Blackout.
Sul tema del 5G, prima bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà di fare il 5G rispetto a oggi. Allora, quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, più velocità, più velocità, più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stata questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, 8-9 millisecondi, 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto, si potrà collegare tutto, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Questo non arriva il primo giorno, questo arriva nel tempo ovviamente. Saranno delle trasformazioni profonde, le fabbriche cambieranno completamente, il sistema dei trasporti cambierà completamente, il sistema di gestione degli edifici cambia completamente. Noi non avremo più un riscaldamento che dice devo portare la temperatura a X, la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre, chiudendo le finestre se fa caldo, se fa freddo. Quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà con mille input che le arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato, no, il posto che è troppo caldo, che è troppo freddo, ma lo stesso si applicherà alla sicurezza, lo stesso si applicherà alle entrate, non ci sarà più bisogno di passare un badge, ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. Si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente.
Il podcast, ma sostanzialmente era finita questa clip su Colau Meravigliao. Alle 13:36 vi abbandono alla bobina, non prima di aver ricordato il sito di Radio Blackout, radioblackout.org, e invitarvi a entrare nella pagina della campagna donazioni, visto che questa emittente che da sempre si sostiene in maniera autogestita. In questo periodo di scarsità di iniziative, di concerti, più che mai c'è bisogno della solidarietà di tutti quelli che ci ascoltano e che ci sostengono. Ringraziamo per tutta quella già ricevuta. Down through the woods. prima di lasciarci una lettura di qualche messaggio che è arrivato intorno all'1:30. Allora, la prima ci domanda come fare ad ascoltare il podcast della trasmissione. Le puntate pre-registrate della Nave dei Folli le trovate sull'omonimo sito lanavedeifolli.noblogs.org. Altro messaggio, poco dopo 1:30 ci dice: la solita feccia capitalista che da sempre desidera dominare territorio, processi sociali e soprattutto dare foraggio a mafie locali e non. E un ultimo che dice, penso riferendosi al finale di Colao, sì, quasi istantaneamente gli arriva una bella torta di merda. Messaggio firmato da Cichin, che salutiamo dalla Valsusa. Bene, per oggi è tutto, vi lascio in compagnia della bobina. Restate sempre incollati sui 105-250 Radio Blackout, One Station Against the Nation. Scusate, prima di lasciarci, ancora un paio di notizie, di iniziative. Quindi tenete dritte le orecchie a queste emittenze, perché a breve, molto probabilmente, inizieranno il sabato degli aperitivi itineranti Benefit Blackout. E già vi posso anticipare un'iniziativa prevista per la fine di giugno, scusate, sabato 27 giugno al Parco della Certosi Reale di Collegno, attorno al Mezcal Squat. Ci sarà una versione riveduta e corretta del festival Infestazione Hardcore Benefit Radio Blackout, che quest'anno giunge alla 13ª edizione. Se ne parlerà in queste settimane da questi microfoni. Chiaramente quest'anno non ci sarà il festival con veri e propri concerti dal palco, ma il Mezcal, il gruppo che organizza Infestazione, e anche Radio Blackout stanno mettendo in piedi una giornata delle iniziative al parco, di informazione e controinformazione sulla storia, il passato, il presente e il futuro delle autoproduzioni musicali e non solo a Torino e non solo, anche se con un occhio particolare sulla nostra città. E quindi vi rimando a questo appuntamento di sabato 27 giugno al Parco della Certosa di Collegno, attorno al Mezcal. Avrete ulteriori informazioni su Radio Blackout. Adesso è tutto per le dirette di questa mattina. Vi lascio alla bobina.
L'ultimo italiano.